Perché, come sai, le grandi menzogne spesso sono fatte di piccole verità. Con queste piccole verità si costruiscono le grandi menzogne sull'immigrazione, sulla lotta per l'eguaglianza fra uomini e donne, eccetera, eccetera, sui grandi temi che... Allora, la nostra responsabilità di quelli che crediamo all'Europa, che, di quelli che crediamo alla democrazia, di quelli che crediamo ai valori della sinistra o della socialdemocrazia, è lottare, ma con argomenti, con questa gente. Si deve fare così, perché in parte è una reazione, parte fondamentale a volte, è una reazione contro i nostri stessi errori e contro la nostra incapacità di risolvere i problemi veri.
Tra pochi giorni, il 23 luglio, in Spagna si terranno le elezioni politiche, che sono molto importanti per tutta una serie di ragioni. Anzitutto perché sono arrivate un po' all'improvviso. Dopo una brutta sconfitta alle elezioni locali di maggio, il primo ministro Pedro Sánchez ha deciso di far cadere il suo governo prima del tempo e di andare al voto anticipato. Sono elezioni importanti perché Sánchez di fatto si sta giocando la sua carriera politica e perché per la prima volta nella storia della Spagna democratica c'è la possibilità concreta che l'estrema destra finisca al governo. Di queste elezioni oggi parleremo in un modo molto particolare e con una persona molto speciale, ma vi spiego fra un momento. Prima di tutto, facciamo un minimo di ordine sui due schieramenti principali al voto. Da un lato ci sono il Partito Socialista, cioè il partito di Sánchez, e un'alleanza di partiti della sinistra più intransigente che si chiama Sumar, in cui è entrato anche Podemos. Nell'altro schieramento ci sono invece il Partito Popolare, che è lo storico partito del centrodestra spagnolo, e Vox, che è un partito di estrema destra, piuttosto nostalgico della dittatura franchista. Attualmente, secondo i sondaggi, la destra sarebbe in vantaggio, ma non è ancora la vittoria assicurata e non ci sono grandi certezze su come saranno le alleanze dopo le elezioni. Questo è il quadro generale. Ma come vi dicevo, questa puntata di Globo è molto speciale perché l'ospite non è un analista politico, ma è Javier Cercas, uno dei più importanti scrittori spagnoli. Cercas è uno scrittore di romanzi molto famoso anche in Italia. Ha scritto libri come Soldati di Salamina, Terra Alta, L'Impostore. Ma è anche un commentatore di cose politiche e di attualità, che tutte le settimane scrive una rubrica molto seguita sul principale giornale spagnolo, El País. Il suo ultimo libro è appunto una raccolta dei suoi interventi politici fatti negli ultimi anni. Si chiama Colpi alla cieca ed è stato pubblicato per Guanda. Per questo, con un ospite come Javier Cercas, cominceremo sì con le elezioni del 23 luglio, ma andremo anche molto oltre. Con Cercas parleremo dell'ascesa dell'estrema destra in Europa, del valore e spesso delle trappole della memoria storica, di come si può difendere la democrazia dai pericoli del populismo e della crisi, e di quanto oggi sia difficile e al tempo stesso necessario dirsi ottimisti. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Javier Cercas, benvenuto.
Grazie.
Ti chiedo anzitutto, sei rimasto sorpreso dal fatto che il governo spagnolo di Pedro Sánchez sia caduto e che di qui a poco tempo, il 23 luglio, si andrà a elezioni in Spagna? Nel senso che, almeno dal nostro osservatorio italiano e immagino anche dall'osservatorio europeo, la Spagna non sembrava un paese che aveva bisogno di un cambio di governo urgente. L'economia va bene, la Spagna sta contrastando l'inflazione meglio di quasi tutti gli altri paesi europei. Insomma, diciamo che non sembra un paese particolarmente in crisi. Che idea ti sei fatto?
Io credo che quello che tu dici è esatto, cioè la situazione spagnola, soprattutto nel contesto europeo, diciamo che non è cattiva, non è, cioè l'economia non va male, piuttosto va bene, la situazione sociale non è cattiva, la reazione del governo alle crisi che abbiamo vissuto, infatti tutti gli europei, la pandemia, la crisi di Ucraina, non è stata cattiva. E la domanda è perché c'è una situazione contraria al governo. Infatti il presidente del governo ha convocato queste elezioni perché ha visto nelle elezioni locali che c'era una reazione molto forte contro il governo. Allora in una decisione strategica, ha voluto reazionare contro questo e reagire contro questo e ha convocato queste elezioni. Perché questo sentimento contro il governo? Io credo, onestamente, che si hanno fatto degli errori. Su tutto li ha fatto e credo che il presidente del governo è assolutamente cosciente di questo. La parte, diciamo, più non radicale, ma più estremista. Il governo ha fatto dei due partiti, il Partito Socialista, che è una socialdemocrazia, diciamo, tradizionale, e il Podemos, che è il nuovo partito che è uscito dopo la crisi del 2008, no? In sostituzione della sinistra tradizionale. E questo partito ha dei ministeri e hanno fatto degli errori. Cioè, per esempio, io penso che la lotta per l'uguaglianza fra gli uomini e le donne, diciamo questo che si chiama il femminismo, è la lotta più giusta del nostro tempo, con la preservazione del pianeta. È una lotta giustissima, ma una causa giusta si deve difendere in una forma giusta. Perché se fai degli errori, questa causa può diventare ingiusta. Per esempio, è successa una cosa incredibile. Una legge fatta per andare contro le aggressioni sessuali, no? Contro i violatori, contro... ha provocato l'uscita della prigione di più di 1000 di questi aggressori sessuali. Questo è un errore, evidente. Questo è stato un immenso scandalo recente e ancora più la reazione di questa parte del governo. Non è stato buono, è stata una reazione superbia. È stato accusare di maschismo ai giudici, è stato non riconoscere gli errori e il presidente del governo ha dovuto finalmente rettificare questa legge perché il ministero non voleva farlo. Allora, questo è un esempio di come si hanno fatto degli errori, di quello che si chiama lotte culturali, allora non economici esattamente, non sociali, ma di queste lotte che sono giustissime, insisto, ma che si devono fare giustamente. E questo il governo è cosciente di questo e il prezzo sarà, può essere duro. Vediamo che cosa succede nelle elezioni, non si sa. Cioè, oggi l'atmosfera, i mezzi di comunicazione, molte cose sono contro il governo, sebbene c'è anche una parte dei mezzi di comunicazione che sono con il governo, ma non si sa, è difficile. Io penso che può avere una reazione contro questo, soprattutto perché la destra si sta alleando con l'estrema destra in Spagna e questo a me non piace niente. Ma a molta gente anche non piace niente. Allora, non sappiamo ancora che succederà.
Parliamo appunto di quest'ultima cosa che hai detto. Una delle questioni più discusse della politica spagnola in questo momento è l'alleanza di fatto, diciamo così, fra il Partito Popolare, che è il principale partito di centrodestra, e Vox, che è il partito neofranchista di estrema destra. Vorrei farti una domanda apparentemente semplice, ma diciamo che mi incuriosisce il tuo punto di vista da intellettuale e se vogliamo da intellettuale pubblico. Che cos'è Vox?
Vox, piuttosto che un partito neofranchista, come tu hai detto, è un partito simile a quelli partiti di estrema destra che sono visibili un po' dappertutto in Europa. E questo Vox. Cioè, bisogna dire, l'Espagna era fino a 2018 uno dei pochissimi paesi europei dove l'estrema destra non aveva una visibilità, una rilevanza politica. Questo era un po' strano. Credo che il vaccino del franchismo è stato essenziale per questa sezione spagnola. Credo che anche era Portogallo e Irlanda, nei paesi dove non c'era un'estrema destra. Allora, è questo Vox. E questo che è pericoloso di Vox. Cioè, Vox fa parte di questo movimento reazionario un po' in tutta l'Europa. Infatti, per esempio, la Premier Meloni è venuto qui per fare discorsi per Vox. Durissimi, devo dirlo. Allora, è questo Vox. È una reazione. Il detonante dell'apparizione di Vox in 2018 è stato la crisi catalana. È logico, perché Vox è un partito nazionalista spagnolo e ha stato la reazione al nazionalismo durissimo del 2017 e di tutto il processo indipendentista catalano. Dopo Vox è un partito in molti sensi simile a quelli della estrema destra europea, cioè contro il femminismo, parla contro la questione dell'emigrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè fa parte di questo movimento reazionario generale. È una reazione anche contro gli errori della sinistra. Bisogna dirlo, questo. A Vox e ai partiti di estrema destra non si deve combatterli con l'isolamento, non basta, non si deve combattere con grandi gridi, si deve combattere con argomenti. È questo che si deve fare, non fare gli errori e distruggere le menzogne che raccontano. E questo non è sempre facile, perché, come sai, le grandi menzogne spesso sono fatte di piccole verità. Con queste piccole verità si costruiscono le grandi menzogne sull'immigrazione, sulla lotta per l'uguaglianza fra uomini e donne, eccetera, eccetera, sui grandi temi che... Allora, la nostra responsabilità di quelli che crediamo all'Europa, di quelli che crediamo alla democrazia, di quelli che crediamo ai valori della sinistra o della socialdemocrazia è lottare, ma con argomenti, con questa gente. Si deve fare così. Perché in parte è una reazione, parte fondamentale a volte, è una reazione contro i nostri stessi errori e contro la nostra incapacità di risolvere i problemi veri.
Questa cosa che tu stavi dicendo, cioè il fatto che fino al 2018 la Spagna è stato l'unico grande paese europeo a non avere un'estrema destra visibile, a non avere un'estrema destra con una piattaforma elettorale grossa, questo che spesso è stato chiamato l'eccezionalismo spagnolo. Ora che sembra che l'eccezionalismo spagnolo stia finendo, come tu e come gli spagnoli lo state vivendo? Come una normalizzazione? Come qualcosa che, insomma, vabbè, prima o poi doveva succedere? Oppure come un evento più epocale, più catastrofico?
A me non piace. Catastrofico non è catastrofico, ancora non è catastrofico. In più, io sono ottimista. a volte insensatamente ottimista. E io penso che ancora è possibile disparire questa estrema destra, ancora è possibile. Perché? Perché è un movimento reattivo, di reazione a questi errori che abbiamo parlato prima. E questo non succede, per esempio, in Francia o in Italia, ma soprattutto in Francia. La estrema destra in Francia, Le Pen, è un movimento con delle radici profonde. Alla estrema destra si è voluto isolarla durante moltissimo tempo. Il risultato è che oggi ha più del 40% dei voti. Questo ha radici profonde. È molto difficile di combattere oggi, si deve combattere, ma è molto più difficile. Invece, in Spagna, è un movimento recente, è un movimento ancora non solidificato, è un movimento che ancora non ha costruito il suo discorso. Per esempio, una delle caratteristiche più o meno visibili di questa estrema destra europea è il suo anti-europeismo, il suo nazionalismo. Insisto, più o meno visibile, a volte più visibile, a volte meno visibile. Nel caso di Orbán, per esempio, molto visibile. Nel caso di Le Pen era molto visibile, un po' meno oggi, perché è successo la Brexit, che è stata una vaccina contro questi movimenti nazionalisti. Oggi Le Pen non parla di Frexit più. Perché? Perché ha visto che è stato un disastro. Ma nel cuore della estrema destra c'è questo anti-europeismo, questo sovranismo, che anche in Italia è molto visibile, sebbene oggi è un po' più nascosto per le circostanze. In Spagna Vox non parla mai di questo. Mai. Perché? Perché ancora la Spagna è un paese molto europeista. Molto. Uno dei più europeisti dell'Europa. Allora, le radici di questa estrema destra non sono ancora profonde, non sono ancora forti. Allora è la nostra responsabilità di lottare, di sradicare questo movimento. E credo onestamente che questo è possibile. Perché alcuni movimenti, la prova è che alcuni movimenti che hanno uscito dopo la crisi del 2008, che diciamo è il fatto decisivo degli ultimi anni, senza dubbio, il detonante della crescita della estrema destra, eccetera, eccetera, dappertutto, alcuni partiti usciti di questa crisi hanno sparito, come Ciudadanos, che era un partito nazionalista, secondo me, di centro più o meno, teoricamente, che è andato alla destra immediatamente, un partito molto, secondo me, artificiale, e questo è una forma di nazionalismo, una forma particolare di nazionalismo, uscita anche contro il nazionalismo catalano, ma questo partito è disparito. Infatti, una delle cose che probabilmente succederà nelle prossime elezioni è anche la disparizione di Podemos, che sarà dissolto in un altro movimento più plurale, più ampio della sinistra. Allora, insisto, credo che è possibile ancora distruggere, fare disparire la estrema destra, che infatti non dovrebbe avuto apparire mai in Spagna.
Sempre a proposito di questo eccezionalismo politico spagnolo, in cui fino ad adesso, fino a poco tempo fa, l'estrema destra è sempre stata molto meno forte che in tutti gli altri paesi europei, in cui la sinistra è sempre riuscita più o meno a reggere, nel senso che in Spagna c'è tuttora quello che viene definito il governo più di sinistra d'Europa, ci abbiamo fatto un podcast a proposito, e in cui la popolazione è estremamente europeista anche rispetto ai livelli degli altri paesi dell'Unione Europea. Questo eccezionalismo viene spesso giustificato con una teoria politica sicuramente un po' semplicistica ma interessante, e cioè il fatto che la Spagna è una democrazia giovane, nel senso la democrazia italiana è nata nel 1946. La democrazia spagnola è nata nel 1982. Ci sono 40 anni di differenza, e questo significa che ci sono 40 anni di stanchezza in meno, 40 anni di istituzioni meno sclerotizzate, 40 anni di vita politica meno degradata. Questa cosa della democrazia spagnola giovane è una cosa che in qualche modo a te torna?
Non sono sicuro che questo va così, perché allo stesso tempo che questo può essere positivo, anche può essere negativo. Cioè, le nostre istituzioni sono più recenti, la nostra tradizione democratica è meno forte. Io credo che, per esempio, il nostro europeismo si spiega per ragioni storici. Cioè, il sonno dei migliori spagnoli, i progressisti spagnoli, dall'inizio, dalla fine del Settecento, è stato ritornare all'Europa. Spagna è un paese che ha avuto un impero e che l'ha perduto, e che dal momento in cui è stato cosciente di questa perdita ha capito che il ritorno, che doveva ritornare all'Europa, perché l'Europa era la scienza, la libertà, il progresso e tutte queste cose. Questo si è fatto un lavoro di tanti anni, fatto dai migliori spagnoli, che è profonda questa convinzione. E dopo c'è stata una dittatura terribile, no? Per 40 anni, che ha significato che la Spagna non faceva parte dell'Europa, che era un'eccezione vera in quel momento. In Europa democratica la Spagna era una dittatura, una cosa, un anacronismo assoluto. Allora queste cose sono importanti. È vero che per alcuni forse sì, questa novità della democrazia fa che ancora c'è un impulso, c'è un'illusione, c'è una... Forse sì, ma non sarebbe così ottimista in questo. La nostra educazione democratica non è così forte, no? Non è la nostra tradizione, la nostra convinzione, la nostra... Per esempio, il rispetto alle regole del gioco. Questo è assolutamente essenziale in una democrazia. Una democrazia è meno importante se governa la sinistra o la destra che se si rispettano le regole del gioco. Perché queste regole significano che la destra o la sinistra possono ritornare. E infatti una di queste regole è essenziale, l'alternanza. A me fa paura la polarizzazione che si vede oggi nella società spagnola, che non è terribile, non è più grande, per esempio, che quella più dura, che quella che si vede oggi nella società britannica, per esempio, o nella società americana, che sono più polarizzate oggi, democrazie molto antiche, molto radicate, ma che sono molto polarizzate. A me farebbe paura questo. Perché? Perché le nostre radici non sono così forti, non sono così profonde. Allora... Non so, questo ottimismo, questa giovinezza della democrazia spagnola, che è vera, ha delle cose buone e delle cose cattive allo stesso tempo.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nei tuoi libri, anche nei tuoi romanzi, ti occupi molto spesso della memoria, del rapporto che la Spagna ha con la memoria della guerra civile, con la memoria del franchismo, per esempio. E volevo chiedere la tua opinione a proposito di un fatto di cui si parla abbastanza spesso in Spagna, che è il rapporto che la Spagna ha con il cosiddetto Valle de los Caídos, che è questo gigantesco, magniloquente, bianchissimo mausoleo che fu fatto costruire dal dittatore Francisco Franco poco fuori Madrid e che fino a pochi anni fa ha custodito il corpo, i resti di Franco. Questo mausoleo per tantissimi anni è stato visitabile dai nostalgici della dittatura spagnola e soltanto di recente, nel 2019, il governo di Pedro Sánchez, che è il governo ancora attualmente al potere, ha deciso di esumare i resti di Franco e di portarli da un'altra parte. Il fatto semplicemente che questo posto, per decenni dopo la fine della dittatura, sia stato ancora visitabile e tantissime persone ci andassero in pellegrinaggio, è un po' il sintomo del fatto che la Spagna non ha del tutto fatto i conti con il proprio passato, con la propria memoria. E quindi volevo chiedere a te, che te ne sei occupato tanto, che opinione ti eri fatto di questa cosa, che peraltro torna periodicamente nel dibattito politico spagnolo. Anche nelle scorse settimane se ne è tornati a parlare perché sono stati esumati altri cadaveri di altre persone che erano sepolte nel mausoleo.
È un tema complesso. A volte la domanda è sempre stata, che mi hanno fatto tante volte: il franchismo ancora è vivo? E la mia risposta è sì e no allo stesso tempo. Cioè, non è vivo nel senso che l'Spagna è una democrazia. Questo è un fatto. L'Spagna, secondo me, non è una democrazia fantastica, non è una democrazia con problemi, una democrazia precaria, fragile, perché tutte le vere democrazie sono così. Ma è una democrazia. E no, non lo dico io, lo dicono tutti gli studi di qualità democratica del mondo, i più seri, non è un'opinione, è un fatto. Ha cominciato nel 1978, quando ci abbiamo dato una Costituzione, cioè unne regole comuni per tutti, e quando è finita infatti la guerra. Perché la guerra civile, i libri di storia dicono che è durata 3 anni, è falso, non è vero. La guerra civile è durata 43 anni. Perché il franchismo, la dittatura, è stata la continuazione della guerra per altri mezzi. Allora, in quel momento è finita la dittatura, è cominciata una democrazia. E in questo senso il franchismo è finito, legalmente, 1978. Per me 1981, nel colpo di Stato del 1981, su cui ho scritto un libro. In qualsiasi caso, oggi è una democrazia, il franchismo è finito. Ma allo stesso tempo non è finito. Perché non è finito? Non è finito perché, questa è un'ossessione dei miei libri, perché il passato non passa mai. C'è una frase molto famosa di Faulkner, che infatti ho utilizzato come leitmotiv di uno dei miei libri, che dice: past is not dead, is not even past. Il passato non è morto, neanche è passato. È vero, il passato, e soprattutto il passato di cui è memoria e testimonianze, è una dimensione del presente senza la quale il presente è mutilato. Il passato è qui, il passato fa parte da noi. Il nostro presente, il presente spagnolo, non comincia con Pedro Sánchez, non comincia neanche con la transizione, comincia nel 1936 con la guerra. Il presente è più grande, più ampio, più estenso che quello che la nostra dittatura del presente vuol farci credere. No, il presente, questo passato di dittatura, di guerra, eccetera, eccetera, fa parte di noi, fa parte del nostro presente, perché il nostro presente, come dico, è più grande che oggi, che ora stesso. No, questo non è così. Allora, in questo senso, il passato, cioè il franchismo, non è finito. Ma sai una cosa? Quando io ero giovane pensavo che il mio paese era completamente diverso dagli altri, che era l'unico che aveva problemi con il passato. E infatti uno dei lemmi del franchismo diceva Spain is different, Spagna è diversa, no? Non è diversa, non è così diversa. E tutti i paesi, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'America, tutti i paesi, tutti hanno problemi, come tutte le persone, hanno problemi con il suo passato. Tutti i paesi, come tutte le persone, hanno un'eredità buona, un passato buono e un passato cattivo. E bisogna sapere, più o meno sappiamo come fare con il passato buono, più o meno, non sempre. Ma che cosa facciamo con il passato cattivo? Con il passato di guerre, di dittature che tutti abbiamo? E questa è la domanda che si fanno i miei libri. E secondo me quello che bisogna fare è conoscere in profondità, con tutta la sua complessità, è capire. E capire non vuol dire giustificare. Capire vuol dire darsi gli strumenti per non ripetere gli stessi errori. La differenza, per finire, fra la Spagna e l'Italia, o la Francia, è che il nostro passato brutto, diciamo, il nostro passato cattivo, il nostro passato di sanguine, di guerra, eccetera, eccetera, è più recente. E allora, per questa ragione, è più difficile di fare la digestione. E quell'esempio che tu hai messo è un esempio perfetto. Ovviamente, il Valle de los Caídos. Devo dire che è più spettacolare che reale, perché quel giorno la domanda non è perché si è fatto questo. Sarebbe ridicola questa domanda. La domanda sarebbe perché non si è fatto prima. E questa è la domanda vera, no? Perché non si può avere un grande monumento fascista di un grande dittatore fascista. Questo è assurdo. Una democrazia non può avere questo con il corpo del dittatore lì. Questo è. E non si è fatto perché? Per la nostra storia, no? Ma è più spettacolare che reale. Infatti, il trasporto delle cenere o dei resti di Franco a un altro posto ha provocato un dibattito minimo, e neanche la destra era contraria a questo. E la gente che ha ricevuto le cenere o i resti di Franco nell'altro cimitero facendo il saluto fascisti erano 50 o 100, che urlavano, che facevano il ridicolo, ma non era più di 100. Allora questo non è un dibattito. Non è che questo ha scatenato un dibattito serio in Spagna, non è così. Il passato bisogna confrontarlo, bisogna capirlo, con tutta la sua complessità e tutte le sue sfumature, e questo è molto difficile, sempre, per tutti i paesi, per tutti, e bisogna capirlo. E di questa forma si può digerire e possiamo andare avanti. Ma non si può andare avanti se non si sa da dove si viene. Il futuro non si può costruire senza capire il passato, senza digerire il passato e soprattutto questo passato terribile che tutti abbiamo.
Nel tuo ultimo libro, Colpi alla cieca, parli di tirannia della memoria. Che cos'è?
Io parlo della tirannia del presente e parlo anche della tirannia della memoria, sì. Non ricordo esattamente a proposito di che cosa, ma il nostro tempo è il tempo della memoria e a volte si vede una sorta di sacralizzazione della memoria. E la memoria non si deve sacralizzare, niente si deve sacralizzare. Perché la memoria è fragile. Perché la memoria a volte ci inganna. Perché la memoria può essere anche un strumento pericoloso. C'è un esempio molto chiaro. L'esempio di il protagonista di uno dei miei libri, che si chiama, il titolo del libro è L'impostore. È la storia di un uomo vero, un romanzo senza ficzione, che ha inventato il suo passato, che diceva che è diventato il presidente dell'associazione dei ex deportati spagnoli nel campo di concentramento nazisti e che a un certo punto si è scoperto che era falso. Lui non aveva mai stato lì. Che infatti, come io mostro nel libro, aveva inventato tutta la sua vita, che era una bugia ambulante. Ma nessuno è stato capace di confrontarlo, di dirlo a lui, no, questa memoria è falsa. Questa memoria è una memoria, come dirlo, una memoria edulcorata. Era una memoria false. Era una memoria che alla gente piaceva moltissimo perché era una memoria sentimentale, una memoria eroica. E la memoria, come tutto, deve essere critica, deve essere sommessa, deve essere confrontata con la storia, deve essere confrontata con i documenti, deve essere confrontata con tutto questo. Cioè, la memoria non è... bisogna non sacralizzarla. La memoria è molto utile, utilissima, ma non deve essere sacrificata per la storia. Cioè, la storia e la memoria sono... c'è un complemento fra le due, ma in questo, il nostro mondo è un mondo in cui la memoria a volte è sacralizzata. E il risultato di questo, il risultato paradossale, ma inevitabile, è che dimentichiamo più rapidamente che mai. E questa è la grande paradossa. E per questo ripetiamo una e un'altra volta gli stessi errori. Questa memoria adulterata è utile per il potere. Questa memoria edulcorata, questa memoria sentimentale, questa memoria falsa, falsificata, è un strumento, paradossalmente, come dico, per falsificare il passato, finalmente. E questo è molto pericoloso. Molto, molto pericoloso. Come dico, questo ci permette di ripetere una e un'altra volta gli stessi errori. Negli ultimi anni è evidente che abbiamo ripetuto tanti errori che si erano già commessi negli anni 30 in Europa. Tanti errori. Perché? Per questa sacralizzazione della memoria ha contribuito a questa ripetizione di questi errori. Perché la memoria che avevamo costruito era una memoria falsa. Era una memoria in cui, per esempio, i fascisti, no? Tutti eravamo antifascisti. E i fascisti erano gente terribile, e tutti erano cattivi, e tutti erano neri, e tutti erano come diavoli. E si è dimenticata una cosa dura, complessa, una verità durissima, che era, è che il fascismo ha affascinato a tantissima gente negli anni 20 e 30, e che era enormemente attrattivo per tantissima gente, che dava soluzioni facili, entusiasti per tantissima gente. Si è banalizzato il fascismo, e per questo abbiamo ripetuto tantissimi errori che si hanno commesso in quel momento, perché il nazionalpopulismo non è fascismo. Io in questo credo che dobbiamo essere chiari, ma ha alcuni tratti evidenti del fascismo, no? Come il nazionalismo, per esempio, no? E allora, per questo sono contro la sacralizzazione della memoria, contro la tirannia della memoria.
Tu ci credi davvero che dalla storia possiamo imparare?
Questa è una grande domanda. Bernard Shaw diceva: l'unica cosa che si impara dell'esperienza è che non si impara niente dell'esperienza. Ma io lo credo. Ma io lo credo. Cervantes anche lo credeva. Ma per questo bisogna studiare. Bisogna, veramente, bisogna non essere settari. Bisogna dare una visione complessa del passato, non interessata del passato. Bisogna amare la verità e lottare per la verità, perché il potere, qualsiasi potere, ma soprattutto il potere autoritario, quello che fa sempre, quello che, di cui è cosciente sempre, è che per controllare il presente e il futuro bisogna prima di tutto controllare il passato, sempre. Allora crea una visione utilitaria del passato, manipola il passato. Lo stiamo vedendo oggi con Putin. L'ossessione di Putin per il passato è costante. Sempre nei suoi discorsi parla del passato. Ucraina non esiste, è stata un'invenzione bolscevica. La ribellione di Wagner ricorda la ribellione che ha provocato la fine dell'impero di Zar. Sempre è facendo una reinterpretazione del passato, perché lui lo sa molto bene. Perché il passato è un strumento di potere costante. E sono sicuro che il nostro mestiere, come scrittori, come giornalisti, come romanzieri, come cittadini, è lottare contro queste visioni semplificate del passato. Cioè avere una visione più complessa e verace possibile del passato. E se abbiamo questo può essere molto utile. Non perché la storia si ripeta esattamente. Questo non succede mai, questo è ridicolo, perché le circostanze non sono le stesse. Ma sì, si ripetono gli errori che uomini e le donne facciamo. Cioè, la storia non si ripete mai esattamente, ma si ripete con delle maschere diverse. Sempre si ripete. Perché? Perché gli esseri umani siamo così. C'è un caso evidente, lo vediamo in questi... Lo abbiamo visto in questi anni, ho detto, abbiamo ripetuto tantissimi errori negli ultimi anni. È evidente. Cioè, la crisi del 2008, il punto più importante degli ultimi anni, ha scatenato una serie di cose che sono essenziali anche per oggi. Questa crisi del 2008 soltanto si può comparare a quella del 1929. Tutti siamo d'accordo, tutti gli economisti del mondo siamo d'accordo in questo. Prima una crisi economica fortissima, un seismo enorme e dopo una crisi politica come conseguenza di questa crisi economica. E nel 1929 quella crisi enorme ha provocato l'arrivata al potere, la consolidazione del fascismo, dei totalitarismi in tutta l'Europa, in tutto Occidente. Nel 2008 la crisi ha provocato della stessa forma, una crisi enorme, soltanto comparabile, come dico, a quella del 29, ha provocato anche un seismo enorme che ha scatenato la consolidazione, l'arrivata al potere di quello che oggi chiamo almeno nazionalpopulismo, che, come dico, non è esattamente fascismo, ma che ha dei tratti del fascismo. È vero che questo nazionalpopulismo ha diverse facce, cioè non è la stessa cosa a Donald Trump, che il Brexit, che la Brexit, che la crisi catalana, che Le Pen, che Meloni, che Salvini, che Orbán, non è la stessa cosa. Ha sfumature diverse in ogni paese, come aveva sfumature diverse il fascismo negli anni 30. No? Non era la stessa cosa il fascismo italiano che il nazismo tedesco, che il falangismo spagnolo o che gli altri fascismi, ma avevano cose in comune. Allora, è evidente che questa manca di coscienza storica, questa visione semplificata, edulcorata di che cosa è il fascismo, ha fatto che oggi, che in questi anni abbiamo ripetuto tantissimi degli errori commessi in quel tempo. Infatti, per me, la guerra di Ucraina ha una relazione evidente con questo, cioè la guerra di Ucraina, l'invasione di Ucraina si può interpretare di molte forme. Il futuro, gli storici del futuro lo interpretano di molte forme. La più evidente è come una crisi, diciamo, russa, no? Come una crisi esistenziale di Russia. Russia deve decidere che cosa vuol fare dopo la fine del comunismo, no? Che cosa vuole essere, un impero come vuol Putin? Vuole essere europea come vogliono alcuni? Che cosa questo così, ma anche si può interpretare come un punto di arrivata di questa lotta fra nazionalpopulismo e democrazia che Occidente, che tutto il mondo vive dopo la crisi del 2008. E la prova evidente di questo è il fatto che Putin ha sostenuto tutti i movimenti nazionalpopulisti di tutto il mondo, cioè è stato decisivo per l'arrivata al potere di Trump, è stato decisivo per la Brexit, è stato importantissimo per la crisi catalana nel 2017, il separatismo, ha finanziato alcuni partiti, come sapete molto bene, politici italiani, come Le Pen, amichissimo di Orbán, eccetera, eccetera. E vediamo che cosa succede, perché io sono spagnolo, permettetemi di dire una cosa, io sono spagnolo e se abbiamo coscienza della storia bisogna dire una cosa, bisogna dire che la guerra civile spagnola è stato il prologo o il primo atto della seconda guerra mondiale. Spain is not different, it's not so different. Faceva parte di questa lotta fra democrazia e totalitarismi. Era esattamente questo, come la guerra mondiale. La gente pensa alla guerra civile spagnola completamente diversa. Non è vero, faceva parte della stessa cosa. E a quel tempo quello che è successo, la tragedia terribile, o una delle tragedie essenziali della guerra spagnola, è che la Repubblica Spagnola, che ha dovuto rispondere a un'aggressione, a un colpo di Stato fascista, è stato abbandonato per le democrazie europee. Cioè, le grandi democrazie, la Francia, l'Inghilterra, non diciamo gli Stati Uniti, ancora più, è stata abbandonata. E invece Franco è stato sostenuto per Hitler e per Mussolini, cioè per i suoi alleati totalitari. E queste democrazie europee hanno fatto questo dicendo lo facciamo per non fare la guerra, per arrivare alla pace, per eccetera, eccetera, eccetera. Allora non diamo delle armi agli spagnoli che volevano le armi per difendersi. È un'aggressione terribile, che volevano le armi per fare questo. Il risultato è stato una catastrofe assoluta. È stato non 3 anni di guerra, ripeto, ma 43 anni di guerra e alla fine anche la Seconda Guerra Mondiale. Almeno oggi, e io so che dire questo in Italia è polemico, lo capisco molto bene, ma devo dirlo, perché la verità a volte è polemica e a volte è scomoda, ma è così. Almeno oggi stiamo sostenendo le democrazie europee non hanno abbandonato la democrazia ucraina. Almeno questo è così. Ma non sappiamo che cosa succederà. Non sappiamo se quello che succede oggi in Ucraina sarà il prologo di alcuna, come è successo in Spagna, di alcuna cosa ancora peggio. Vediamo.
In un articolo che hai scritto a fine maggio per Il País, dici una cosa che mi ha colpito molto. Dici, la democrazia è sempre in crisi. La democrazia è strutturalmente precaria. E poi dici, se la democrazia vuole sopravvivere, la soluzione a questa precarietà congenita può essere soltanto più democrazia. E peraltro nel titolo citi l'esportazione della democrazia, che insomma è un concetto abbastanza polemico negli ultimi 20 anni. Ci racconti un attimo che cosa intendevi?
Sì, credo che quello che definisce la democrazia è che è un sistema dinamico, non è statico. Cioè, la democrazia perfetta non esiste. La democrazia perfetta è una dittatura. La dittatura di Franco si chiamava se stessa democrazia organica. Era perfetta. Non si poteva toccare. Quando si è toccato, finita. Le dittature intorno all'Unione Sovietica si chiamavano se stessi, e anche l'Unione Sovietica, una democrazia popolare. Erano perfette. Quando si è toccato, finito. Quello che definisce la democrazia è la sua imperfezione. La vera democrazia è la sua imperfezione. Cioè che ogni giorno si deve migliorare. C'è un verso di Bob Dylan che dice chi non sta occupato a vivere, sta occupato a nascere, sta occupato a morire. È così la democrazia. O va meglio o va peggio. Cioè o va avanti o va indietro. E tutto questo dipende di noi. E questa è una convinzione profonda. In questo libro è una convinzione profonda da me stesso. Il fatto che politica, l'origine della parola politica viene da polis. Polis in greco significa città, è la città di tutti. E democrazia significa potere del popolo. E il popolo siamo tutti. Cioè la politica è una cosa troppo importante per lasciarla nelle mani dei politici. E bisogna sapere che questo è così. Io innanzitutto sono un romanziere. E questo è il mio mestiere, questo la mia vocazione, questo che amo di più. Ma anche sono un cittadino. E come cittadino la democrazia anche dipende di me, di te e di tutti quelli che ci ascoltano. Ma è un sistema essenzialmente fragile. Per questo. Perché o va meglio, o va avanti, o va indietro. E questa è la... E dipende di noi, insisto. Vediamo che facciamo con... No. E quando diciamo no, è fatta la democrazia. In questo momento la stiamo mettendo in pericolo, perché mai è fatta, perché sempre deve essere più profonda e più solida. Tutto dipende di noi, ma anche questo, detto questo, è vero che alla fine del secolo XX c'è stato un ottimismo, alla fine del secolo scorso c'è stato un grande ottimismo, no? È stata un'epoca in cui c'era gente intelligente che pensava, ok, con la fine dell'Unione Sovietica, finito. Cioè la democrazia è inevitabile, si esporterà dappertutto, arriverà dappertutto perché non c'è un'alternativa, no? La democrazia, date certe circostanze di economiche, politiche, eccetera, eccetera, è irreversibile, sarà the only game in town, per dirla nella città. Questo infatti è stato sostanzialmente stato la fine della storia, come lo diceva Fukuyama. ma oggi sappiamo che questo non è vero. E in questo senso, da quel momento, dall'inizio del nostro secolo e soprattutto dal 2008, vediamo che c'è una crisi vera nella democrazia, che la democrazia non è irreversibile, che anche nell'Europa, che è il posto dove la democrazia è più forte probabilmente del mondo, dove è più solida, dove viviamo, dobbiamo dire la verità, in una situazione privilegiata, è per questo che tanta gente vuole entrare in Europa, non per altre ragioni, anche qui vediamo dei paesi dove c'è un'involuzione vera, dove lo Stato di diritto non va. Penso in Ungheria, penso in Polonia, penso in altri paesi dove ci sono movimenti che sembrano, questa reazione dell'estrema destra è una reazione pericolosa per le nostre libertà, per le nostre democrazie. Allora, in questo senso, sì, la democrazia è sempre in crisi, ma negli ultimi anni, soprattutto dopo 2008, stiamo vivendo una crisi generale.
Un attimo fa ti sei dichiarato un ottimista. Però al tempo stesso, in uno dei vari articoli, discorsi e saggi che sono contenuti nel tuo libro, devo dire che quello che mi ha più colpito, e che peraltro risale al 2011, ti chiedo di rivangare una cosa che hai scritto tantissimo tempo fa, è l'articolo intitolato Contro la speranza. E a un certo punto tu dici in questo articolo: il nemico è l'ottimismo, il nemico è la speranza.
No, ma questo è 2011, ma lo penso anche oggi e lo penserò sempre, credo. Sì, è un po' ironico, ma sì, se non aspettiamo niente, cioè il mio problema è che sono un ottimista. La vita dell'ottimista è una vita a volte amara, perché sempre pensi che tutto quello che è buono accadrà, e non sempre succede così. Io credo che in questo articolo, in questo saggio, metto un esempio di Ambrose Bierce, un libro straordinario che è una grande raccomandazione per tutto il mondo, che è il Dizionario del Diavolo, dove lui definisce anno, periodo dei 365 decezioni, perché ogni giorno c'è una decezione. Questo è un ottimista, io sono un ottimista, questo è il mio problema. Invece, il pessimista pensa che non aspetta niente, e questo è saggio, questo è molto saggio, la gente che fa questo è saggio. Io credo che metto che il mio esempio è di Pessoa, del grande poeta portoghese, che dice: chi niente aspetta, tutto quello che accade è buono. Continuare a vivere è buono, respirare è buono, vedere la luce del sole è buono. Non lo so, alla fine forse quello che è intelligente è ritornare a Gramsci, no? Il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, cioè non aspettare niente o aspettare il peggio, ma lavorare per il meglio. Questo è forse il più intelligente, ma io non sono molto intelligente, allora continuo a essere ottimista.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Javier Cercas, ti chiedo tre consigli: libri, musica, film, serie TV, altri podcast che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
A me piacciono i libri del mio traduttore all'italiano, che è Bruno Arpaia. Sono grandi libri. Credo che Bruno Arpaia è uno scrittore che ha meno lettori di quelli che merita. Il suo ultimo libro, per esempio, sull'Alzheimer della sua mamma, il titolo è Ma tu chi sei? È un libro molto bello, triste a volte, ma profondo, e a me è piaciuto molto, come tutti i suoi libri. Anche raccomanderei un altro libro, che non è italiano, ma che ha una relazione con l'Italia, perché l'Albania ha una relazione molto forte con l'Italia, no? Il paese forse dove l'Italia è più, che io conosco, più dell'Europa, senza dubbio più presente, no? Per ragioni storiche. C'è un libro che si chiama Free, in inglese, libero o libera, di una scrittrice che si chiama Lea Ipi, che io si è tradotto in Italia, anche scritto in inglese, dove racconta la transizione del comunismo al capitalismo negli anni, alla fine dell'80, inizio del 90, nell'Albania, visto dal punto di vista di una ragazzina, di una adolescente albanese. È un libro molto interessante, mi è piaciuto molto molto originale, non è una ficzione, è un memoire, ma penso che è un libro eccellente fatto da una politologa con gran talento narrativo, perché credo che soprattutto è un grande libro narrativo. E oggi io vedo tante serie di televisione, credo che il cliché che dice che il grande cinema si fa nella televisione ha una parte di ragione, il grande cinema anche si fa nel cinema, ma è vero che la televisione sta facendo delle cose interessantissime. In questi giorni sto vedendo un'altra volta un classico, che è The Wire, di David Simon. Io credo che ho visto tutte le serie di televisione e questo è un capolavoro che io vedo con tantissimo piacere un'altra volta.
Javier Cercas, grazie.
Grazie a te.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!